maestro Salvatore Gesù, molto a volte basata sui sentimenti, anche a volte formale. Il modo in cui viene rappresentato non aiuta, secondo noi, secondo quello che il Signore ci ha dato di comprendere la parola, non aiuta a considerare, a focalizzare quello che è lo scopo, il fine ultimo della venuta del Signore Gesù. È il motivo poi per cui sono stati scritti gli Evangeli. Il motivo è che Cristo è venuto, è morto, è risorto, intercede per noi, è venuto per la salvezza dei peccatori, per dare la vita ai peccatori. Ma questo messaggio sfugge in questi giorni. Siamo distratti dietro a quelli che sono i buoni sentimenti, facciamo la festa della famiglia, la festa dei gruppi, delle associazioni, dei malati, di tante cose, e la festa del Signore rimane una festa per un bambino Gesù. Allora mi sono domandato, ma noi a quale tipo di conoscenza, a quale relazione siamo chiamati come credenti? E qual è il modo migliore per ricordare, per onorare il Signore Gesù? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare alla parola del Signore, perché il Signore ci ha dato, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che viene da Dio e dice l'Apostolo che ce l'ha dato per conoscere le cose che ci sono state donate da Dio. E quindi adesso andremo a leggere un passo, un episodio dell'Evangelo di Luca, capitolo 2. Vi anticipo che non dirò niente di nuovo, assolutamente nuovo, anche perché sono passi, quelli che andrò a leggere, che sono meditati ogni anno e diciamo che ormai sono 1500 anni, 1600 anni che vengono fatte le prediche sul Natale, ma la mia non vuole essere una predica sul Natale, vuole essere semplicemente una riflessione su quello che è e come ricordiamo il Signore per noi, credenti, come lo ricordiamo, come lo conosciamo in effetti, perché lo ricordiamo come lo conosciamo. Se io devo ricordare qualcosa di mia moglie oppure di qualche persona cara, spesso mi vengono in mente quelle che sono i ricordi migliori. E allora noi ricordiamo come lo abbiamo conosciuto. Significa che in effetti il Signore ci ha dato una visione di Dio e del Signore Gesù Cristo del tutto speciale, perché noi non lo ricordiamo abitualmente come bambino, ma come il Signore, il Redentore, colui che vive, colui che regna nel cielo. E vediamo però, prendiamo un esempio da Luca capitolo 2. In questo capitolo, al capitolo 2 versetto 25, lo leggiamo in episodio, leggeremo due passi essenzialmente, questo di Luca e poi un altro nella lettera ai Corinti. Qui c'è la storia di Simeone ed Anna. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e timorato di Dio, aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra di lui. E gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: «Ora, o mio Dio, Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui: «Ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni e dopo essere vissuta con il marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. E sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Vediamo in questo passo questo uomo pio, Simone era un uomo giusto, amava il Signore, lo serviva fedelmente, attendeva la consolazione di Israele. Come altri giudei, pensava che la venuta del Messia non poteva, era imminente, non poteva ormai tardare. È vero che c'era un'altra classe di persone che pensava già che i tempi erano scaduti, quanto erano sorti dei falsi profeti, erano anche scomparsi, ma la sua fiducia, la fiducia di Simone era tale che continuava a pensare che da un momento all'altro potesse proprio arrivare il Messia. La sua era un'attesa fiduciosa e quello che va notato è che era basata sulla parola di Dio. Lui, dice la scrittura, era unto di Spirito Santo. Conosceva le scritture. Infatti le affermazioni che lui fa mentre profetizza l'odio del Signore sono passi che sono nel libro di Isaia, capitolo 42, capitolo 9, capitolo 52. Quindi conosceva la scrittura e lui ripete quindi quelli che erano i passi in cui lui aveva posto tutta la sua fiducia. Di che cosa ci parla questo? Ci parla che il Signore, per chi segue la parola di Dio, si manifesta. E lui era pienamente convinto che il Signore non lascia i suoi servi nell'ignoranza. Quindi non abbiamo scuse quando abbiamo un problema irrisolto che non riusciamo a chiarire. Dice ancora la scrittura, il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Non dobbiamo andare a cercare altrove la parola del Signore, quelli che sono i piani, quelli che sono i progetti del Signore. D'altra parte, tante volte Gesù ha detto più volte, vi ho fatto conoscere tutte le cose che io ho udito dal Padre mio. Tornando all'episodio, quando Gesù fu portato da Maria, sua madre, e da Giuseppe al Tempio, vediamo che lo Spirito Santo investe Simeone, lo conduce al Tempio per dargli la rivelazione che quel bambino era proprio il Messia che doveva venire, il Cristo promesso. E siccome era ripieno di Spirito Santo, si mise a lodare e a profetizzare, come abbiamo già detto, ma senza avere segni esteriori sul bambino. Era una rivelazione diretta dello Spirito Santo. Cioè il Signore in quel momento faceva comprendere a lui che quegli scritti, le profezie, la parola sua annunciata 700 anni prima si stava adempiendo in quel momento. Era una convinzione che solo lo Spirito Santo poteva dare. Ma era lo Spirito Santo che parlava al suo spirito proprio perché la scrittura dice che lui era unto già di Spirito Santo. Quindi la parola ci parla se noi siamo sottoposti e ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Coloro che si lasciano guidare dallo Spirito Santo riconoscono ciò che Dio fa e ciò che vuol fare in accordo con la parola del Signore. Tutto ciò che è in armonia con la parola del Signore prova sostegno dalla parte del Signore e il Signore benedice e è gradito al Signore, ma non ciò che è frutto invece dello sforzo della natura umana che tante volte non è sottomessa allo Spirito. nella sua profezia Simeone afferma alcune cose importanti che sono proprio nel messaggio evangelico. Poi dice che la benedizione, la salvezza, la redenzione sarebbe stata per tutte le nazioni, per tutti i popoli, quindi giudei e gentili. Afferma che molti sarebbero stati abbassati e altri innalzati, che Gesù sarebbe stata la pietra angolare eletta e preziosa, posta a caduta e a rialzamento di molti. In queste parole finali c'è una grande verità. Le finali sono al versetto 35. Simeone dice che l'opera di Gesù avrebbe messo in luce quello che è il cuore dell'uomo. Gli uomini avrebbero rivelato quello che è il loro. L'opera di Dio avrebbe messo in luce il cuore dell'uomo e gli uomini avrebbero messo in luce appunto se sono a posto oppure no dinanzi al Signore. Siccome le scelte sono due, ci sono coloro che vengono alzati e altri che vengono abbassati. Ciò significa che gli uomini di fronte al Signor Gesù non possono essere neutrali. Dinanzi al Signore dobbiamo fare una scelta. O siamo fra quelli che vengono innalzati, portati alla salvezza, o siamo fra quelli che sono abbassati, che sono dimenticati. Quindi, quella che è la reazione degli uomini di fronte a questa pietra angolare metterà in evidenza, denuncerà in effetti quello che è la situazione degli uomini e da che parte stanno. È un messaggio molto solenne. L'annuncio che Gesù, Salvatore, è sì, Salvatore del mondo e per tutti coloro che si umiliano innanzi a Lui lo accettano come personale Salvatore, ma allo stesso tempo è un giudice, un termine di paragone, un termine di confronto. Ma vediamo che in questa profezia chiaramente si rallegrano tutti, i genitori rimangono meravigliati e c'è anche un'altra, una profetessa Anna che arriva in quel momento Anna è credente, è una credente molto disciplinata perché è scritto che serviva il Signore con digiuni e con preghiere e non si allontanava dal Tempio, significa che frequentava assiduamente il Tempio. Poi quando vide questo bambino cominciò a testimoniare fuori e a tutti quanti. Quello che dobbiamo vedere, tenendo conto della domanda che ho fatto all'inizio, come va ricordato, presentato, onorato il Signore, dobbiamo vedere quello che in effetti l'Evangelista lascia a noi da questo episodio. Lo Spirito Santo fa conoscere a entrambi che c'è un Salvatore che sta arrivando, c'è la necessità della salvezza, della redenzione e del popolo giudaico e del popolo dei gentili. Perché va notato questo? Perché in quel momento il popolo di Giudea e di Gerusalemme aspettava un Messia completamente diverso. Aspettava un Messia governatore, liberatore dall'impero romano, che potesse in qualche modo risollevare le sorti della nazione politicamente o economicamente. Invece vediamo questi due personaggi che forse fanno parte di un residuo di Israele, che mantengono ferma la fede sulla parola scritta, sulle profezie dell'Antico Testamento di Isaia e sanno che deve arrivare non un liberatore come lo concepivano gli altri, ma un redentore, un salvatore dai peccati. Con fede Simeone quindi accettò di vivere questi anni con una visione diversa da quella che era comunemente in voga presso i giudei, anche i più eruditi, anche i più colti. E fra questi colti qualche anno dopo ci sarebbe stato Saulo da Tarso. 20 anni dopo, probabilmente era già in azione, Saulo da Tarso sarebbe stato uno di coloro che era irreprensibile per quanto riguardava gli ordinamenti giudaici, ma non voleva saperne proprio di avere e di seguire un Gesù crocifisso. Non era assolutamente nella sua idea finché non si incontrò con il Signore sulla via di Damasco. Quindi era chiaro che Simeone e Anna avevano questa visione particolare, avevano una visione di un Messia Redentore, quindi non si fermarono certamente a vedere o a discutere su le caratteristiche del bambino o che sia, probabilmente l'hanno fatto, ma l'Evangelista non ne parla perché parla di ci trasmette quello che è la cosa importante, essenziale. Ecco che torniamo al discorso iniziale. Cosa dobbiamo trasmettere? Come ricordo, come trasmetto la personaggio Gesù, come trasmetto il messaggio del Signore Gesù Cristo. E questa concezione che vede il Messia Salvatore, il Messia Redentore e non il piccolo bambino, questa visione è presente in tutti i passi degli Evangeli dove si parla della Natività. Se prendiamo l'annuncio a Maria, è chiarissimo, eccezionale, subito l'angelo dice: questo è colui che salverà il suo popolo dai peccati, sarà grande, regnerà in eterno, sarà il figlio dell'Altissimo. Anche in Zaccaria, la preghiera di Zaccaria, di lode di Zaccaria, che cosa dice? Dice: grazie alla misericordia del nostro Dio abbiamo un Salvatore e Dio ha suscitato un potente Salvatore. Anche l'angelo che parla ai pastori dice subito, esplicitamente, dice: è nato per voi un Salvatore, per voi. Quindi vedete che fin dall'inizio, fin dalle prime pagine del Vangelo, si dichiara assolutamente che la salvezza, la redenzione è necessaria, indispensabile per l'uomo. Perché? Perché Dio è un Dio che ha una legge santa, perché Dio, avendo una legge santa, punisce il peccato, ma anche afferma il Vangelo che grazie alla sapienza di Dio e grazie all'amore di Dio ha provveduto un Salvatore, colui che solo poteva dare la propria vita per ciascuno di noi. Solo lui poteva dare la vita per ciascuno di noi, per la nostra vita, e questo è il figliolo di Dio, Cristo Gesù. Ora, a questo punto, solo chi è nato di nuovo, in effetti, concludiamo, no? Deduciamo noi che solo chi è nato di nuovo ha ragione di celebrare la nascita del Signore. Non ha senso per coloro che non lo hanno accettato oppure l'hanno rifiutato festeggiare la nascita di colui che sarà un giudice e li condannerà, a meno che non si ravveda. Tutta questa situazione, chiaramente, vedete, a me fa venire la pelle d'oca, nel senso che c'è tanta gente in buona fede che comunque lo fa, ma non sa quella che è la parte che deve svolgere, di andare al Signore, aprire il suo cuore e riconoscerlo come Signore Santo. Rimane a contemplare il bambino Gesù. È urgente, quindi, continuare a annunciare quello che lo Spirito Santo dice in Ebrei 4,7: oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Torno sul discorso dell'aspetto umano del Signore Gesù. La vita terrena del Signore Gesù c'è tanto cara perché ci insegna tante cose. Intendo dire i 3 anni del ministero, oltre a quelli che abbiamo letto. La vita del Signore Gesù è stata indispensabile. Era assolutamente disperato, il dono di Dio, ma il periodo trascorso sulla terra fino alla morte era l'inizio della sua opera. Gesù è dovuto andare oltre alla croce, è dovuto andare oltre la croce, è morto, è stato sepolto 3 giorni nel soggiorno dei morti, fino a spezzare le catene della morte, fino a spezzare le porte del soggiorno dei morti e alla resurrezione, fino alla resurrezione, per darci una salvezza completa. A coloro che oggi si limitano a vedere gli aspetti della natura umana, delle cose che ha fatto nella vita terrena, Signore Gesù, dobbiamo ricordare che non bastava avere la simpatia per i discorsi di Gesù, non bastava avere la simpatia per il Maestro. Molti lo seguirono e poi lo abbandonarono. Non bastava nemmeno l'interesse per i miracoli che faceva. I giudei non erano mai contenti, ne volevano sempre di più. Né bastava quindi la compassione verso le sue sofferenze. Alle figlie di Gerusalemme dice: pregate per voi e per i vostri figli, perché verranno tempi difficili. Non bastava nemmeno lo sconcerto delle persone ai piedi della croce. Non bastava per avere la salvezza. Non bastava. Occorreva che il Signore andasse oltre, e la parola che ancora oggi rivolge è quella che anche ha rivolto a Nicodemo: tu mi chiami maestro. Era il momento in cui lui lo ricordava, lo stimava moltissimo come maestro. Era un uomo religioso, e lui dice a quest'uomo religioso: tu mi chiami maestro, e io ti dico, tu devi nascere di nuovo, devi nascere di nuovo. Quindi quelli che sono gli aspetti umani sono fondamentali per la conoscenza di quello che è il messaggio, la storia del nostro Signore. Però c'è anche un altro modo di vedere il Signore Gesù oggi, e ora parlo di quello, di come noi lo dovremmo conoscere, di come lo conosciamo. E ci sono 3-4 versetti che sono eccezionali. In 4-5 versetti l'Apostolo Paolo ci dà la visione giusta, la visione magnifica di quello che è l'opera del Signore per noi, per la nostra salvezza, e di quello che è anche la possibilità, di quello che è la potenza a disposizione per noi. Andiamo a leggere alcuni versetti in 2 Corinti capitolo 5. Non leggo tutto il capitolo, ma vale la pena rileggerlo tutto a casa. Parto dal versetto 13, 5:13. Allora, dice: perché se siamo fuori di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti e quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Gesù Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. L'Apostolo Paolo in questi versetti risponde indirettamente a quanti si vantano delle apparenze, interessati alla esteriorità più che alla fedeltà interiore, che ritenevano più importante magari l'eloquenza, una parvenza di zelo e tante opere buone. In questo capitolo, in questi versetti in particolare, mostra quella che è la profonda differenza, la radicale differenza fra il credente e il non credente, perché indaga e mette a luce quelle che sono le motivazioni dei nostri comportamenti, la causa all'origine del nostro comportamento, intendiamo del nostro rapporto con il Signore. Le cause che originano il nostro comportamento e poi determinano anche quelle che sono i giudizi di merito, le valutazioni che esprimiamo. Lui dice: se noi rischiamo di apparire fanatici, se noi rischiamo di apparire privi di senno, cioè che diamo del matto, perché l'hanno giudicato anche come esaltato, ma dice: se rischiamo di apparire fanatici è perché noi cerchiamo prima di tutto la gloria di Dio e non possiamo fare diversamente. Questa era la posizione dell'Apostolo Paolo. Non possiamo fare diversamente, perché dentro c'è una motivazione profonda e forte. E dice: noi abbiamo conosciuto che Dio ha mandato il suo figlio, è morto per noi mentre ancora eravamo peccatori, Romani 5:8. E sapendo questo abbiamo concluso che tutti i credenti, allora se lui è morto per noi, anche noi siamo morti con il Signore. E se lui è risorto, siamo risorti anche noi. Ma se siamo risorti, per vivere per colui che è morto e risorto per noi. Quindi non apparteniamo più a noi stessi, dice l'Apostolo, ma siamo stati comprati a prezzo, apparteniamo al Signore. Cominciate a vedere quella motivazione di fondo che c'era. La conoscere profondamente quello che ha fatto il Signore, la conoscenza dell'Evangelo, la conoscenza profonda dell'Evangelo ci porta a un'unione particolare con il Signore, no? E dice a questo punto: ma se siamo comprati a prezzo, Prima Corinti 6,18, allora siamo servi di Cristo. Ma come siamo servi di Cristo? In una relazione di amore, in una comunione di spirito che porta a delle conseguenze straordinarie. Le conseguenze quali sono? Cambia tutto, si ribalta tutto il nostro modo di vedere la vita, perché apparteniamo, siamo servi di un Dio onnipotente, apparteniamo a Lui, siamo sotto la Sua Signoria. Quindi dice a questo punto, d'ora in poi, nel versetto 16, d'ora in poi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. Ci fa barcollare questo discorso, perché che vuol dire? Può avere diversi significati, si intende, ma vediamo. Dice: non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se abbiamo anche conosciuto Cristo da un punto di vista umano, cioè nella sua realtà terrena e visibile, ora non lo conosciamo più così. È un po' fuori delle righe questo discorso. Ma attenzione, non si tratta di un annullamento della base storica e dei fatti storici che sono la vita vissuta del Signor Gesù. Perché il Vangelo di Paolo, quando scrive ai Romani, quando scrive a Timoteo, dice sempre, parte da due capisaldi, da due fondamenti, dice: il figlio di Dio è nato, dice, dalla stirpe di Davide secondo la carne, e è stato dichiarato figlio di Dio con potenza mediante la resurrezione dei morti. E questo è Cristo Gesù, Romani 1, 3, 4, 2 Timoteo 2,8. Quindi l'insegnamento, attenzione, l'insegnamento di Paolo parte sempre da queste due basi. Lui conosce molto della storia, anche se la teologia liberale ha voluto criticarlo su questo, conosce molto di quello che sono gli aspetti umani del Signore Gesù, perché lui ha vissuto anche con Pietro, Giacomo, Giovanni, che avevano vissuto con Gesù, perché tante cose l'ha potuto conoscere. Allora, ora non lo conosciamo più così, perché lo conosciamo come un Dio sovrano, redentore, elevato, innalzato nella gloria dei cieli. Ora quindi la nostra conoscenza, sta dicendo Paolo, consiste nell'avere a che fare. Conoscere vuol dire anche avere a che fare. Quindi consiste nel conoscere o nel avere a che fare con un Signore Gesù Cristo risorto, invisibile, Signore, Signore nostro, ma la cui Signoria non si può eludere, non si può supplire con mezzi esteriori come cerimonie, tradizioni e altre cose. Non possiamo, non possiamo. La nostra comunione è un'appartenenza al Signore, a un Signore vivente e innalzato. E questa appartenenza è mediante la fede. Ecco che quello che è la comincia a essere chiaro quello che è la signoria di Cristo per Paolo. Paolo può anche dire: non mi interessa più la storia di Gesù prima della morte, mi interessa la storia di Gesù dopo la morte, perché egli è risorto per darmi la vita e la salvezza. E infatti lui punta sempre lo sguardo fisso su un Signore glorificato, esaltato, Signore del cielo e della terra. Oggi, che possiamo dire, noi non siamo stati conterranei di Gesù, non eravamo lì, ma possiamo conoscere senz'altro più intimamente e più realmente, no? La vita di Gesù attraverso la parola e l'opera dello Spirito Santo, più di quanti lo conobbero allora, più di quanti lo conobbero allora in base all'apparenza, perché era visibile umanamente. Quindi è questo che a me mi colpisce molto, che l'Apostolo Paolo appunto sembra dimenticare quello che è stato il passato per vedere la signoria di oggi e che deve essere effettivamente la vita nostra, no? Alle dipendenze di un Signore che è pronto a intervenire per ogni nostro bisogno. Dobbiamo essere sempre, avere presente davanti ai nostri occhi questa immagine, un Dio sovrano, un Dio che opera, un Dio che, la cui potenza non si può misurare. Andiamo avanti perché abbiamo due o tre versetti. A un certo punto dice: non conosciamo più nessuno secondo la carne, non conosciamo Gesù secondo la carne. Dice: allora, se dunque siamo in Cristo, dice, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Questo è vero, ma è vero per chi? È vero per coloro che hanno creduto e accettato il Signore come personale salvatore. Questo versetto in effetti va spiegato perché rappresenta quello che è ora la posizione dei credenti in Cristo Gesù. Questo versetto rappresenta, ripeto, la posizione nostra davanti al Signore. E Dio ci vede attraverso il suo Figlio. Il Signore ci ha dato il diritto di essere fatti figlioli di Dio. Siamo stati fatti eredi e coeredi. Siamo senza macchia, dice Colossesi 1,22. Ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo, spiritualmente. Questi sono alcuni dei privilegi dell'appartenere al Signore, al nostro Signore Gesù. Ma nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, non spariscono le vecchie abitudini, non spariscono i pensieri malvagi, la concupiscenza degli occhi. Purtroppo noi abbiamo a che fare ancora con la nostra natura carnale, è un combattimento. E questa situazione che abbiamo rappresenta la nostra condizione. Siccome la nostra condizione ha bisogno di aiuto, il Signore ci dice: ora voi siete stati fatti servi e serve di Dio, avete per frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Questa è l'opera dello Spirito Santo in noi, perché vuole, Signore, che noi diventiamo degli uomini nuovi, la nostra condizione sia sempre più vicina a quella che è la posizione nostra. Noi siamo già visti dal Signore come suoi, appartenenti a Lui, salvati per grazia, ma è necessaria continuare in quest'opera di santificazione, e in modo che questa condizione nostra sia sempre più vicina a questa che è la nostra posizione. Vedete, lo dice in poche parole: le cose vecchie sono passate. Significa anche un'ultima cosa, un ultimo punto, ciò. Innanzitutto diciamo che questa condizione diventerà obsoleta, nel senso che quando tornerà il Signore la nostra condizione sarà perfettamente uguale alla nostra posizione, saremo con Lui. L'Evangelista Giovanni dice che prima Giovanni 3,2 che saremo resi simili a Lui. In quel momento avremo superato tutte le nostre debolezze e grazie al fatto che siamo nel Signore siamo accettati da Lui in una condizione di perfezione. Arriviamo a un'ultima considerazione. Se siamo nuove creature, dice: le cose vecchie sono passate, sono fatte nuove. Allora, se non conosciamo più nessuno secondo la carne, e se le cose vecchie sono passate, vuol dire che in questa nuova posizione siamo messi in grado, abbiamo la capacità di essere liberati dal vecchio modo di vivere, di concepire, di giudicare, di fare giudizi e così via. Abbiamo la capacità di vedere i nostri fratelli e le sorelle in un modo nuovo. Abbiamo la capacità di considerare ogni anima che entra qui dentro, o anche fuori, per la quale il Signore ha dato la vita, in un'ottica nuova, in modo nuovo, anche se non ci è simpatica, anche se ha un carattere difficile. Queste capacità ci vengono dal fatto che abbiamo questa nuova posizione. Non conosciamo più secondo la carne. Io non devo vedere più, ricordare più del giudizio che ho fatto verso un certo punto. Devo vederlo in Cristo Gesù. Queste capacità ci vengono dal fatto che siamo in Cristo. La chiave, la parola chiave di tutti questi 3-4 versetti è essere in Cristo. Essere in Cristo sotto la sua signoria. Credere e affidarsi interamente alla signoria del Signore Gesù. Allora, questa capacità, dicevo, è conseguenza del fatto di conoscere un Cristo vivente, elevato in gloria, potente, mediante la fede. Questo rapporto, questa conoscenza ci dà la capacità di non vedere più nostro fratello con gli occhi della carne, ma in Cristo Gesù come nostro fratello che ha bisogno del nostro aiuto. E questa conoscenza è il fondamento della fede per cui noi possiamo apprezzare gli altri, in genere, tutte le persone. È un cambiamento, dicevo prima, radicale, che noi avviene lentamente, purtroppo, perché abbiamo questa diversa situazione in opposizione di fronte a Dio, ma la nostra condizione deve avanzare progressivamente verso quello che il Signore vuole da noi. Quindi, dicevo, è il fondamento della fede che ci rende possibile l'apprezzamento di tutti quelli che ci stanno attorno, di vincere il peccato, di perdonare, di saper perdonare e superare tanti di quei preconcetti, tanti di quei tabù che sono nella nostra società. Il colore, la razza, la cultura, la ricchezza, la povertà, l'istruzione o l'ignoranza. Dobbiamo vedere il nostro fratello con gli occhi del Signore, come un'anima per cui il Signore è venuto sulla terra, ha dato la sua vita, ha sofferto, è tornato. E ora Egli è il Signore, Lui è il Signore. Per cui, qualunque situazione, anche se siamo stati offesi, il Signore ripagherà giustamente, sarà Lui. Lasciamo le cose nelle mani di Lui. Dice, chiudiamo, tutto questo viene da Dio, non è opera nostra. Tutto questo viene da Dio, e ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Cosa vuol dire? Tutto questo viene da noi, viene da Dio, però noi dobbiamo agire in un certo modo. Beh, se Dio ci ha riconciliati con sé, abbiamo superato il problema più grande, la separazione dell'uomo da Dio. È la separazione più grande che esiste nel mondo, perché è eterna. Uno, chi non ha il Signore è separato eternamente finché non si ravvede, finché non accetta il Signore come personale salvatore. Quindi se c'è la riconciliazione con Dio, ci sarà sicuramente la riconciliazione, prima o poi, con i nostri fratelli, il superamento delle separazioni, delle divisioni, delle questioni, delle discussioni, perché abbiamo superato la separazione che c'era con Dio. E quindi, sotto la sua guida, questa riconciliazione con Dio ci permette di superare tutte le altre questioni che possono coinvolgerci. E concludo con il versetto di Paolo stesso, che dice, riafferma ancora una volta quello che abbiamo detto sino adesso, che conoscere in modo nuovo il Signore vuol dire conoscere qual sia la potenza, qual sia l'immensità della potenza di Dio a nostra disposizione.